Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andate in incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Questa è una delle classiche pagine del Vangelo che può essere letta di dritto e di rovescio. Da tutti un po' i commenti, compreso chi ha tradotto questo passo, sembra quasi che le vergini stolte sono quelle che poi non incontrano Cristo, e le vergini sane, quelle che hanno portato l'olio, incontrano lo sposo. Ma è vero tutto questo? O è tutto il contrario? E questo ve lo dico perché in fondo la lezione che dobbiamo oggi apprendere dipende proprio da come noi leggiamo questa parabola. E ora mi spiego subito. Innanzitutto, il numero 5 nell'antichità significava il matrimonio. Quindi dire 5 vergini, 5 vergini, noi siamo vergini, 5 donne da marito, dovremmo tradurre qui esattamente, atti al matrimonio, e 5 significano due possibili matrimoni, o due matrimoni. Attenzione però a un fatto: le lampade noi le consideriamo la lanterna, la pila, no, le lampade fondamentalmente sono le anime delle persone. Ricordatevi che l'anima era considerata un fuoco, perciò teniamo le candele sopra l'altare, e quelle sono come anime. E allora in pratica ognuno di loro ha la sua anima, e ognuno di loro e alcune di esse hanno il nutrimento per le loro anime. In altre parole, facciamo subito una realizzazione attuale. Diciamo che io ho un'anima e voi avete un'anima. Io ho la Sacra Scrittura con cui continuamente posso curare la mia anima, cioè il tempo per studiare, per poter meditare, riflettere. Voi siete molto spesso caricati dai fatti della vita, quindi non potete dedicarvi specificamente a questo settore, e quindi siete un poco poveri di olio, cioè non avete da mettere olio nelle lampade, troppo. Allora che cosa succede? Alla fine queste persone che chiedono le lampade, chiedono un po' di olio alle lampade, hanno una risposta che, giudicate la voi, a me pare una risposta molto prudente ma poco caritativa: non ne diamo a voi, perché altrimenti potrebbe mancare anche a noi. Il che è una cretinaggine enorme, perché poi il testo, purtroppo, i traduttori immaginano un significato e caricano le parole. Qua dice il vasetto. Se andate a leggere il testo originale, non dico che era una panica, ma era un bel bottiglioncello di olio. Sì che dare qualche goccia d'olio a 5 persone non cambiava proprio niente. Guardate la prosopopea di quelli: se volete andatevene a comprare, siamo a mezzanotte, non voglio dimenticare. A mezzanotte queste donne devono uscire, andare a comprare l'olio, andando a svegliare qualcuno che lo vende, il quale manderà a quel paese a mezzanotte, per comprare quanto? Una piccolissima quantità di olio che le possa mantenere vive le lampade in attesa dello sposo. Vedete che a caso non funziona granché bene. E queste cosiddette vergini sabbie passano per essere delle grandi disgraziate, le quali non hanno proprio cuore per niente. E pare strano che il nostro Signore poi si sposi proprio queste persone, il nostro Signore chiama invece la carità fatta verso gli altri. Ma poi c'è un fatto ancora più importante, vedete, qua si addormentano tutte. Quindi che significa? Che praticamente non c'è sta buona volontà né da qua né da là, non c'è voglia di resistere né da qua né da là in questa attesa. Come capita poi ai discepoli nell'orto, che a un certo momento Gesù Cristo sta là a sudare sangue e loro stanno a dormire tranquillamente domani, poi evidentemente hanno preso di stomaco dopo aver fatto la cena. Allora a un certo momento è un poco strano tutta questa situazione, è strano che si addormentino tutte. E allora alla fine quando dice non vigilate, vegliate, lo dice a tutti quanti innanzitutto, ma poi vedremo, vuol dire qualcosa anche di più. Allora scusate, riflettiamo un poco insieme su questo punto. La parabola come dice? Leggetela con attenzione, dice: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che uscirono incontro allo sposo. Allora non immaginate come una leggenda di superficialità, che cioè le spose, le donne, le cinque donne stavano in una casa e lo sposo doveva arrivare. No, è tutto il contrario, è una specie di caccia al tesoro. Devono uscire e andare incontro allo sposo. E non ci sta detto nemmeno dove viene lo sposo. Quindi bisogna cercarlo, ho detto, come una specie di caccia al tesoro. Cioè in pratica la situazione che l'Evangelista ci vuole mettere davanti è quella che io, prete, minello, e voi, laici, cerchiamo ognuno nella vita di incontrare Dio. Questo è il punto. E non sappiamo dove lo incontriamo. Lo possiamo incontrare nella nostra casa, lo possiamo incontrare nella liturgia, lo possiamo incontrare nel dolore, nella gioia. E quindi siamo tutti mossi a cercarlo. Il regno dei cieli è simile a gente che cerca, dice innanzitutto Matteo. E poi aggiunge il fatto dell'olio, che vi fa capire che ci stanno cinque egoiste fregate, le quali pensano solo a loro stesso, e certe altre che non è detto che sono colpevoli, poi ce le stolte. Questa è un'altra parola che si è inventata e si ripete continuamente. E invece a un certo momento stolte nel vocabolo greco, è un vocabolo molto strano, guardate, in greco questa parola pazzia, stoltezza, incapacità, un bambino è incapace di riflettere, ma non è pazzo, quindi sta pazzo scombinato, stolto nel senso che tiene la testa, che ragiona male, nel senso che è un tipo che non ci vuole troppo trattare, e anche proprio incapace come un bambino. Vedete, nel nostro napoletano noi abbiamo mantenuto questa parola, moros greco, per cui quando si dice io moro d'amore per te, non è che sta morendo, sta impazzendo d'amore. E quando dice vira Napoli pomur, non è che devi morire, vedi Napoli e poi resterai colpito, impazzito dalla sua bellezza. E tutto si chiede a che sta qua dentro nascosto praticamente. Allora che cosa succede? Succede che a un certo momento, quando tutti si sono addormentati, viene la voce del Signore. Cioè è un primo Vangelo, perché è una prima buona notizia. Cioè io non posso addormentare la mia vita spirituale, voi potete addormentare la vostra vita spirituale. Bene, sappiate che c'è sempre la carità di Dio, che pure a mezzanotte, cioè nel buio più profondo, vi chiama, vi dà una voce, vi sveglia praticamente e dice guarda che sta venendo, vado a incontrare. E allora il giudizio qual è? Il giudizio sulle 10 dipende dal fatto che qua sta detto un po' aggiustatello. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade e le stolte dissero alle tante. No, qua per la verità il verbo greco è proprio il verbo originale, un verbo bello, molto bello, perché è un verbo che si dice cosmeo, da cui viene la parola cosmetica in italiano, cioè il belletto praticamente, il bellettato. Più esattamente dovremmo tradurre, e le cinque che tenevano l'olio, io prete con tutta la mia Bibbia, sto qua a fare le grandi parole, a mettermi malamente, a farmi bello perché sta arrivando il Signore. E quindi mi metto a perdere tempo in parole povere e restano là a imbellettarsi. Le altre che non ricevono dalle loro compagne nessun aiuto si mettono in moto, sono pazze. Allora ecco, non le stolte, ma le pazze dello sposo, le pazze di Cristo. Noi napoletani possiamo capire bene questo. Loro sono impazzite di questo sposo che deve venire. E quindi a mezzanotte, nell'oscurità, in un paese, evidentemente forse in un paese che meno conoscevano, queste donne si mettono in moto per cercarlo. Allora ditemi voi, chi sono pronti alla fine per incontrare e trovare lo sposo? Quelle che stavano lì a mettersi un rossetto, a mettersi la mascara, o quelle che sono uscite per andargli incontro, che lo hanno cercato, anche follemente, in un'oscurità quasi cadendo, ormai loro l'hanno stanno per spegnersi praticamente, andando non sapendo dove incontrarlo, ma sono uscite. Allora quando dice il testo, non dice le sagge lo incontrarono, c'è quello che erano pronte entrarono con lui. Ecco la storia della nostra parabola. E quindi quelle che erano pronte lo hanno cercato. Allora le altre che fanno? Le altre, come nella Chiesa, prima i greci credettero a Gesù Cristo e poi ci credettero gli ebrei. E così anche queste arrivano dopo, perché sono fatte belle imbellettate, arrivano alla fine, Signore, aprici! E quel, usiamo un'espressione napoletana, si dice, un mascarone di fondano, per indicare uno che si è troppo imbellettato, un mascarone di fondano, andava alla faccia, perché io non vi conosco come vi siete ridotti. E allora ecco la conclusione finale. Vegliate, che non sapete quando io vengo. Ma attenzione, non vuol dire state svegli solamente, perché tutti si sono addormentati. Quel vegliate vuol dire state svegli e camminate, cercate, perché se non cercate a me non mi troverete. E quando io poi mi sarò stabilito in mezzo a voi, voi allora dice, ah, ormai l'abbiamo visto, sta là, sta in quella casa, arrivati, poi è bussato, io dico, ma io lo conosco. Dice un altro passo del Vangelo, voi vi credete che quando arrivate davanti a me io vi devo riconoscere? Io non lo conosco. Dice, oh, come signore, noi ci siamo strusciati sugli altari per tutta l'esistenza, ma non lo conosco lo stesso, perché non voglio questo, voglio che mi cercate. Allora, fratelli miei, questa parabola è una parabola molto simpatica, molto bella, perché ci dice una cosa semplicissima. Se chi cerca trova e chi bussa sarà aperto. E noi non cerchiamo più. Questa è la morte della nostra religione. Non voglio fare uffici contro uffici, documenti e contro documenti. Qua la realtà è uno solo. Noi non cerchiamo più niente, ci siamo seduti. Vi ripeto sempre che dovremmo fare un grande favore in tutte queste sedi. Per questo non vi invito a non muoversi. Ci siamo imparati quattro preghiere, abbiamo fatto le cose là, teniamo il venerdì, teniamo la domenica, teniamo la pellegrinaggio, teniamo quella, e crediamo che con questo noi abbiamo incontrato questo. Non lo incontriamo, guardate, questa è la parola. Perché bisogna essere innamorati di Cristo, morire d'amore per Cristo, moros, quella parola è questa di uno stolte. Bisogna un po' cominciare a cercare la vita. Vedete, noi abbiamo un bisogno enorme della vita, perché ogni giorno che passa ci scopriamo sempre più fragili. Noi che abbiamo creduto di essere potenti, io mi ricordo il dopoguerra, quando venne la penicillina, quando cominciarono la rivoluzione della fisica, della chimica, eccetera, eccetera, io ebbi la sensazione da ragazzo qual era, che noi avevamo dominato il mondo. Mostra la medicina che fa pam vari fuochi di piedi grotta, però in realtà sta tornando, non so, la tubercolosi, sta tornando il vaiolo, stanno venendo il cancro aumentato terribilmente, le malattie cardiache sono arrivate a un punto. Cioè in definitiva non vi credete che il mondo di oggi è migliore di quello di prima. Prima si moriva in una maniera e poi se ne muore in un altro. Ma dal punto di vista del cuore dell'uomo, l'insicurezza forse è più grande oggi che allora. Perché allora quantomeno uno pensa, vabbè, la volontà di Dio, andiamo avanti, facciamo così. Poi invece facciamo la corsa della speranza. Allora vedete quanta gente sta per il trapianto di cuore. E vive non più per vivere, ma per trapiantare, per sopravvivere. Vedete quanta gente vive facendo le dialisi. E sono gente proprio che vive una pena enorme verso di loro. Perché quelli ormai non vivono più per vivere, vivono per andare alla salute di dialisi. Che sanno che altrimenti morirebbero. Tutto questo perché non cerchiamo più la vita di Dio, cerchiamo la sopravvivenza. Ecco, allora io vi dico, stiamoci accorti, perché quando poi viene un dolore forte nella vita, voi tutti volete essere aiutati, però non sapete essere aiutati, perché non l'avete mai cercato, quindi non avete mai nemmeno capito come lui parla, come lui viene. E se uno ve lo spiega, se non l'avete cercato, non lo conoscete. È come se io vi porta una persona che non ha mai visto in vita sua un assegno bancario. E dico, guarda, io ti ho portato dei soldi, gli metti in mano l'assegno bancario. E che dici, che mi hai portato? Un pezzolo di carta, lo strappa. Così quando noi ci accostiamo a chi non ha cercato, non sa riconoscere la presenza del Cristo, perché non lo cerca. Ecco che allora questo fatto diventa importantissimo. Se non si cerca, non si trova. E la cosa più malinconica, e concludo, sapete quando accade? Accade non solo nel dolore, e là è più facile notarlo, ma accade nella gioia. Cioè, per me la cosa più brutta del nostro tempo è che noi non ci godiamo più la gioia della vita. Anche quando teniamo un piatto quasi completamente pieno, siamo a lagnarci di quel pezzetto che manca. E quindi noi perché? Perché non sappiamo ringraziare il Dio della vita che ci ha dato. Se teniamo salute, teniamo famiglia, gente che ci vuole bene, ecco, e noi perché si è andato a comprare una casa, perché bisogna la macchina, che bisogna andare alla palestra, che bisogna fare quell'altro, che bisogna fare. Vedete, tutto questo è perché noi non cerchiamo più e quindi non troviamo. Perché dice nostro Signore, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Ma se non bussiamo mai, quello viene, anche lui alla nostra parte brusca, ma nemmeno l'apriamo, abbiamo paura, siamo chiusi nel nostro egoismo, nelle nostre porte blindate. Ecco, fratelli miei, quindi questa domenica si vuole richiamare a una conversione del nostro cuore. Non vi dite che dovete leggere alla mattina, alla sera la Bibbia, non vi dite che dovete studiare i passi della Bibbia, perché non tutti sono chiamati a fare questo tipo di lavoro. Informatevi però, perché se uno non capisce bene un certo problema di elettricità in casa sua, chiama l'elettricista. Se un tale che ha studiato, che posso dire giurisprudenza, tiene un problema medico, va dal medico. Però guardate, ma chi va da un teologo a farsi spiegare queste pagine? Nessuno. Continuiamo a ripetere, vergini stolte con le lampade in mano, andare, allora entrare e poi se ne andare. E uno dice, madonna mia, che sia un cristianesimo? Cioè che tu da tre gocce olio a una non viene dato. Possibile mai. Però continuiamo a fare così, perché per inerzia, per ignavia, ecco perché uno dei peccati è l'accidia, si dice peccati quando è l'accidia, accidia, sta bella parola, significa che uno se ne frega e sta bello fermo dove sta seduto. E continuiamo, io sono una brava persona, mi dico, sai, mi faccio questo, che devo fare? Come che fa? Tu sei figlio di Dio, cominci a conoscere chi è tuo padre. E ne troverai una grande gioia, che dimezzerà i tuoi dolori e raddoppierà la tua gioia. Questo è quello che bisogna fare per essere un cristiano.